Buongiorno, buona domenica a tutti e grazie perché la domenica che si può riposare, fare una levataccia come molti di voi hanno fatto per essere qui puntuali e precisi è veramente uno sforzo lodevole e speriamo che ne valga la pena, ma penso di sì, perché oggi tratteremo proprio della cena del Signore. Abbiamo visto ieri tutte le allusioni e i riferimenti che ci sono nei Vangeli riguardo alla Eucaristia. Perché l'Eucaristia non è descritta soltanto in quei Vangeli dove si parla dell'istituzione della cena del Signore, l'ultima cena, ma tutti i Vangeli hanno un riferimento all'Eucaristia. E ieri abbiamo visto alcuni tra i tanti i passi del Nuovo Testamento, dei Vangeli, che fanno riferimento all'Eucaristia. Questa mattina invece, proprio quasi in preparazione della celebrazione che dopo avremo alle 11, vediamo proprio il testo dell'istituzione dell'Eucaristia e esamineremo quello di Matteo. Ricordate quando si diceva che i Vangeli non sono una cronaca che tramandano una serie di fatti che riguardano la storia, ma sono i Vangeli una teologia che riguardano delle verità che appartengono alla fede. Per questo sono sempre attuali. E proprio perché non sono una cronaca, ogni evangelista, pur trasmettendo la stessa identica verità, lo fa secondo formule, secondo schemi differenti l'uno dall'altro. Ricordate quando dicevamo che in passato, fino a una cinquantina d'anni fa, non si avevano le conoscenze scientifiche per esplorare fino in fondo i Vangeli, che venivano considerati una sorta di vita di Cristo, e le differenze tra l'uno e l'altro spiegate come momenti differenti della vita di Gesù e dei discepoli. Ma il problema era l'ultima cena. I Vangeli, gli evangelisti, non intendono trasmetterci le esatte parole e gli esatti gesti compiuti da Gesù, ma la verità profonda che questi gesti e queste parole comunicano. Ecco perché anche per l'ultima cena abbiamo ben 4 versioni differenti. Se noi volessimo avere la soddisfazione di sapere ma quali sono le azioni che Gesù ha compiuto nell'ultima cena quando ha preso il pane e ha preso il calice, con quali parole ha accompagnato questi gesti? Se vogliamo saperlo dal punto di vista storico, dobbiamo ammettere non lo sappiamo, perché dell'ultima cena abbiamo 4 versioni che sono differenti l'una dall'altra. Questo perché abbiamo visto gli evangelisti vogliono trasmetterci una verità e la verità è attuale sempre, al di là di quelli che sono stati gli effettivi gesti. Quindi la Chiesa dispone di ben 4 versioni della cena. 3 nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca, 1 ed è il testo più antico che esamineremo perché il travisamento di questo testo ha causato tanta sofferenza in tante persone. Nella prima lettera di San Paolo ai Corinti ed è il testo più antico dove si parla della Eucaristia. Più abbiamo visto ieri pomeriggio un riferimento molto esplicito, potremmo dire un'analisi profonda del significato dell'Eucaristia, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Di questi 4 testi che adesso abbiamo dell'Eucaristia, possiamo notare delle somiglianze a gruppi di 2 a 2 che dipendono dai differenti modi di essere Chiesa che nacquero agli inizi del cristianesimo. Non c'è stato un modello unico di Chiesa, ma fin dall'inizio nacquero modelli differenti. Allora noteremo nei testi dell'ultima cena delle somiglianze tra Matteo e Marco che si rifanno alla celebrazione eucaristica della Chiesa di Gerusalemme e delle somiglianze, affinità invece, tra Luca e Paolo che si rifanno alle celebrazioni eucaristiche in terra straniera, in terra pagana, cioè ad Antiochia. La Chiesa di Gerusalemme si è strutturata sul modello dell'istituzione religiosa giudaica, quindi ha una struttura gerarchica ed è la Chiesa, c'è scritto negli Atti, dove ci sono apostoli e presbiteri, cioè secondo il modello giudaico. La Chiesa di Antiochia si è strutturata in un'altra maniera ed è la Chiesa dove ci sono i profeti e i maestri. Occorre sottolineare che è ad Antiochia che i discepoli di Gesù per la prima volta furono chiamati cristiani, e questo vuol dire qualcosa. Credono nello stesso Gesù, ma soltanto ad Antiochia, in terra straniera, questo gruppo viene riconosciuto come cristiani. Non per quel che crede, ma per come agisce, perché è una comunità straordinariamente generosa. E quando la comunità di Gerusalemme si viene a trovare in difficoltà, sono proprio quelli della comunità di Antiochia che fanno una colletta per sopperire alle loro necessità. Quindi fin dall'inizio ci sono due tipi, due modelli di chiesa differenti. Quindi la chiesa di Gerusalemme e la chiesa di Antiochia. Il modello più antico dell'ultima cena, abbiamo detto, è quello contenuto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, e la leggiamo, anche se non è il tema che dobbiamo commentare, che commenteremo l'ultima cena nel Vangelo di Matteo, ma la commentiamo brevemente perché è il testo che travisato ha causato tante sofferenze. Un criterio che dobbiamo osservare nella lettura e nell'interpretazione dei Vangeli è questo: mai si può prendere un versetto, una frase, una parola estrapolata, cioè tolta via dal suo contesto, perché altrimenti si rischia di darle un significato che non ha nulla a che vedere con l'intenzione dell'autore. Quindi quando adoperiamo la Bibbia, quando adoperiamo il Vangelo, il Nuovo Testamento, le frasi devono essere sempre inserite nel testo e nel contesto, perché se noi le togliamo rischiamo di fargli avere dei significati che sono lontani dalla mente dell'autore. Per comprendere questo insegnamento di Paolo sull'Eucaristia, dobbiamo ricordare che l'Eucaristia, nei primi tempi della Chiesa, era una cena in comune. I credenti si riunivano, condividevano quello che avevano, e poi c'era la benedizione del pane e del vino. Quindi erano dei pasti comuni che la comunità primitiva prendeva. Nella Chiesa di Corinzi sembra che queste cene abbiano delle difficoltà. Vediamo. Scrive San Paolo ai Corinti: innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea, il termine greco per assemblea è ecclesia, da cui il termine chiesa. Quando Gesù ha detto a Pietro che voleva creare una forma nuova, non ha adoperato il termine sinagoga, luogo di culto, ma ha adoperato un termine normale, oggi potremmo dire laico, l'assemblea. Dal termine assemblea, ecclesia, viene quindi la nostra chiesa. Quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Ecco già il primo problema. L'Eucaristia significa far comunione, e come può esserci comunione se tra la gente ci sono delle divisioni? E continua Paolo: quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Quindi Paolo rimprovera questa comunità che quando si radunano, quello che celebrano non è più l'Eucaristia. Perché? Ciascuno, infatti, quando siede a tavola, comincia a prendere il proprio pasto, e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Cos'era successo nella comunità di Corinti? I credenti appartenevano a diverse fasce sociali, c'erano i benestanti e c'erano i poveri. In questa cena comune il pasto non veniva condiviso, ma c'erano i ricchi che mangiavano e sabbuffavano, e i poveri, poverini, che non avevano nulla da mettere dentro lo stomaco, che stavano a guardare. Allora Paolo rimprovera questo. Quindi la divisione è causata dall'egoismo. Non c'è comunione quando uno pensa soltanto per sé e non alle necessità dell'altro. Quindi uno ha fame e l'altro è ubriaco. E allora dice Paolo: non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? Quindi se volete mangiare e bere non c'è bisogno che vi radunate qui in questa casa per l'Eucaristia. O volete gettare il disprezzo sull'assemblea di Dio e umiliare chi non ha niente? Nell'Eucaristia, che abbiamo visto in questi giorni, È una serie di azioni tendenti a far sentire ogni partecipante libero. Signore, non ci può essere un'umiliazione da parte di chi ha nei confronti di chi non ha, ma ci deve essere la comunione, la condivisione. E qui, nell'intermezzo di questa lettera, c'è il più antico racconto dell'istituzione eucaristica. Io infatti, scrive Paolo, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradetto, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il calice, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. E qui adesso c'è quel versetto che, tolto da questo contesto, ha avuto significati devastanti per molte persone. Perciò, questo perciò si collega a quanto ha detto sopra: non avete le vostre case per mangiare e per bere, e si rifà allo scandalo di questa Eucaristia dove alcuni singhiozzavano e altri digiunavano. Quindi questo perciò, dopo aver narrato la cena del Signore, perciò chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno, cioè pensando soltanto a se stesso, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Questa espressione molto dura di Paolo, che si rifà a una celebrazione eucaristica dove non esiste comunione, dove non esiste solidarietà, ma dove gli egoismi si manifestano in maniera evidente, purtroppo, tolta dal suo contesto, è stata interpretata in maniera morale. Ma non è questo il significato che Paolo gli dà. Quindi mangiare il pane, bere il calice del Signore in modo indegno, significa in modo egoistico. Gesù, abbiamo visto attraverso tutti questi episodi che abbiamo esaminato ieri, è amore che si fa dono. Il contrario dell'amore che si fa dono è l'egoismo che pensa soltanto a sé. Allora, se una persona è egoista, se una persona pensa soltanto a se stesso, se mangia il pane senza poi l'impegno di farsi pane per gli altri, questa persona mangia questo pane e beve questo calice in maniera indegna. E continua Paolo: ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo, di quale corpo si tratta qui? Non si tratta del corpo del Signore, ma il corpo è la comunità. San Paolo ha tutta una teologia in cui vede il gruppo dei credenti come il corpo di Cristo. Dice San Paolo, sempre in questa lettera, nel capitolo 10, perché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Quindi Paolo vede la comunità cristiana come un unico corpo, e in questo unico corpo non ci possono essere delle divisioni, perché le divisioni lacerano questa unità e non fanno emergere questo amore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo mangia e beve la propria condanna. Quindi è chiaro, non si tratta di morale, ma si tratta di generosità. Partecipare all'Eucaristia conservando interesse egoistico di pensare soltanto al proprio beneficio, al proprio tornaconto, questo è qualcosa di intollerabile per Paolo. E conclude: perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri, e se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. È chiaro allora, di nuovo insiste, tante volte non si fosse capito, che la condanna è l'egoismo di chi mangia pensando soltanto a se stesso e non agli altri. Quindi questo è il testo più antico dell'Eucaristia, dove già si vede che ci sono dei problemi all'interno della comunità. Perché, come abbiamo visto nell'episodio dei pani e dei pesci, la gente segue Gesù per essere nutrita, ma non ci pensa a farsi nutrimento per gli altri. L'Eucaristia è il momento in cui questi due aspetti sono in equilibrio tra loro. si viene nutriti per poi essere capaci di nutrire. L'Eucaristia, abbiamo detto fin dall'inizio di questi incontri, è il momento in cui l'amore ricevuto da Dio si trasforma in amore comunicato agli altri. Se quest'amore si riceve ma non si comunica, ebbene, si diventano delle persone sterili. E Giovanni, nel capitolo 15 del suo Vangelo, parlando della vita dei tralci, dice che un tralcio che, pur ricevendo la linfa vitale, non la trasforma in frutto, non la trasforma in uva, è un tralcio inutile che il Padre elimina. Quindi la partecipazione all'Eucaristia significa accogliere quest'amore con l'impegno poi di tradurlo in altrettanto amore per gli altri. Ricordate ieri nel capitolo 21 l'immagine molto bella di Gesù che sulla riva aspetta i discepoli che vengono dalla pesca e Gesù si presenta con un pane e dice: avete del companatico? Cioè questo pane è espressione del mio amore generoso e gratuito per voi. Voi cosa ci avete da mettergli? Cioè avete un amore che gli assomiglia? Avete ultimamente concesso un perdono? Avete condiviso generosamente? Quindi nell'Eucaristia bisogna che questo amore ricevuto sia accompagnato da un amore donato. E quando i discepoli dicono no, non abbiamo nulla, Gesù non gli dà il pane. Dice: andate di nuovo a pescare. E soltanto quando tornano con il frutto della sua pesca, Gesù gli offre il pane. Quindi l'Eucaristia è importante, lo ripeto forse in maniera eccessiva, ma siccome siamo molto, forse, reduci da certe educazioni spirituali dove l'individuo era centrato su se stesso, la persona pregava per i suoi bisogni, per le sue necessità, per la sua santificazione, e questo emerge ancora oggi. Lo si vede nella preghiera dei fedeli. La preghiera dei fedeli è il termometro che questo amore ricevuto non si trasforma in amore comunicato. Ci sono certe preghiere di un egoismo spaventoso. Certe persone, indubbiamente brave, buone, in buona fede: Signore, io ti prego per le mie necessità, per la mia famiglia, per i miei parenti. Gli altri non me ne frega. Sono venuto qui per me, per raccomandarti le mie persone, le mie necessità. Ebbene, l'Eucaristia è il momento in cui si esce da se stessi per pensare agli altri. E proprio il Vangelo di oggi dell'Eucaristia ci darà questa indicazione. Non preoccupatevi per voi stessi, occupatevi degli altri e permetterete al Padre di occuparsi di voi. Quindi è importante comprendere questo. Nell'Eucaristia Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane e spezza la sua vita per noi, perché quanti lo accolgono e si impegnano a farsi pane, cioè alimento che produce vita per gli altri, diventino anch'essi figli dello stesso Dio, abbiano in se stessi quella vita che ieri abbiamo visto l'Evangelista chiama eterna, non tanto per la durata ma per la qualità, una vita indistruttibile. Quindi il richiamo di Paolo nella lettera ai Corinzi è molto molto chiara. Allora questa mattina invece esaminiamo, e come testo dell'ultima cena, quella del Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo, lo trovate al capitolo 26, dal versetto 26, esamineremo. Nel Vangelo di Matteo, l'azione e le parole di Gesù durante la cena con i dodici sono identiche a quelle che abbiamo visto nel primo brano di questo incontro, cioè la condivisione dei pani e dei pesci. E ricordate che dicevamo che quel racconto della condivisione dei pani e dei pesci era un anticipo dato dall'Evangelista sul significato e le modalità dell'Eucaristia. L'Eucaristia significa il dono di sé, ma il dono di sé è possibile soltanto quando si riesce a dare quel che si ha. Quindi non è possibile il dono di sé se non è preceduto da quel che si ha. Ecco perché San Paolo riprovera la sua comunità di un egoismo, perché vanno a ricevere il Signore senza poi essere capaci di comunicare altro. Quindi, unendo i due episodi, quello della condivisione dei pani e dei pesci con la cena, l'Evangelista vuole indicare che è l'accettazione del pane di Gesù quello che rende poi possibile la condivisione del proprio pane. Chi si fa pane per gli altri rende possibile poi la moltiplicazione o la condivisione dei pani. Quindi è importante unire questi due aspetti, il dono di quel che si ha e il dono di quel che si è. Il dono di quello che si ha rende possibile il dono della propria vita, e il dono della propria vita rende possibile, in una misura ancora più grande, il dono di quello che si ha. E vediamo allora come Matteo descrive, calcolando ogni parola, ogni espressione, questo momento importante e solenne dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Per chi vuol seguire, il capitolo 26 di Matteo, dal versetto 26. Inizia l'Evangelista dicendo «mentre mangiavano». Questa espressione l'aveva già usata cinque versetti prima, nel versetto 21, quando Gesù, mentre mangiavano, disse «uno di voi mi tradirà». Allora tutto quello che viene è la risposta di Gesù all'annunzio del tradimento. E di fronte al tradimento Gesù non risponde con rabbia, non risponde con violenza, ma risponde aumentando la sua capacità d'amore. E non avendo ormai più parole da trasmettere, non avendo più gesti da compiere, compie il massimo dei gesti, l'offerta di se stessa. La risposta di Dio di fronte agli atteggiamenti dell'uomo, anche quelli negativi, non sarà mai di punizione, mai di minaccia, mai di castigo, ma sarà sempre quella di un'offerta ancora più grande e crescente dell'amore. Quindi il fatto che l'Evangelista ripeta questo «mentre mangiavano», che aveva adoperato nel versetto 21, quando aveva detto «mentre mangiavano», Gesù disse «uno di voi mi tradirà», vuole collegare le due tematiche. Le parole, quindi, e i gesti che seguono sono la risposta di Gesù al tradimento. Gesù prese, e qui bisogna stare attenti proprio veramente alle virgole perché il testo è importante, prese un pane. Non c'è l'articolo determinativo, non dice prese il pane, e adesso vedremo il perché. Gesù prende un pane, perché? Nel libro dell'Esodo, dove si narra la prima alleanza, quella di Mosè, si legge che Mosè, per stipulare il patto tra il Signore e il suo popolo, prese il libro dell'alleanza, il libro della legge. Ugualmente Gesù in questa cena prende un pane. Nella cena avviene la sostituzione tra l'antica alleanza e la nuova. Qual è la differenza? Il libro è un codice esterno all'uomo e l'uomo deve sforzarsi di osservare questo codice, queste regole. E di fatto, siccome c'è un codice esterno all'uomo con delle leggi, molti uomini non riescono o non possono vivere secondo le esigenze di questa legge e per questo si sentono esclusi dall'amore di Dio. Con Gesù non c'è più un codice esterno da osservare, ma c'è un alimento da interiorizzare. E questo alimento si trasforma nella stessa vita dell'individuo. Abbiamo detto ieri, se ricordate, che Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma li governa comunicando loro il suo stesso spirito, cioè la sua stessa identica capacità d'amore. Quindi in questa cena avviene la sostituzione. Ricordate ieri quando vedevamo il modello del credente? Nell'Antico Testamento chi è il credente? Colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Nella nuova alleanza di Gesù chi è il credente? Colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Quindi Gesù sta sostituendo l'antica con la nuova alleanza. L'alleanza di Mosè ormai aveva esaurito la sua funzione e con Gesù finalmente arriva quella nuova che i profeti avevano già annunziato. C'è per esempio il profeta Geremia che scrive nel suo libro, il capitolo 31, «Ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una nuova alleanza». Non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri. Quindi già da tempo si vedeva l'insufficienza di questa alleanza di Mosè e l'annuncio di una nuova alleanza. La nuova alleanza rende ormai inefficace quella vecchia. Nella lettera agli ebrei si legge, dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antiquata la prima. Quindi la prima alleanza ormai è vecchia, è antiquata e va sostituita. E scrive l'autore della lettera agli ebrei, ora ciò che diventa antico e invecchiato è superato. Abbiamo detto che l'evangelista sta attento ad ogni termine, e dice che Gesù prese, non dice prese il pane, ma prese un pane. È importante questo particolare, perché era la settimana della Pasqua, e nella settimana della Pasqua bisognava evitare tutto ciò che era lievitato, perché il lievito era qualcosa di impuro, qualcosa di corrotto. Allora, nella settimana della Pasqua bisognava fare una grande pulizia della casa per evitare che anche una sola briciola di pane vecchio fosse rimasto. Ricordate, ormai non si usano più, ma io ricordo nella mia infanzia, durante la Pasqua c'erano le famose pulizie pasquali, ve le ricordate? Si metteva veramente a soqquadro la casa, tutta una grande pulizia. Da che cosa deriva? Deriva dall'origine ebraica, che in occasione della Pasqua bisogna mettere a soqquadro la casa, perché non deve esistere neanche una briciola di pane o una briciola di alimenti vecchi. Ecco da dove è nata l'immagine delle pulizie pasquali. Quindi durante la Pasqua non si mangia il pane lievitato, ma si mangia un pane senza lievito che viene chiamato azimo, i pani azimi. Allora, se l'evangelista avesse scritto che Gesù prese il pane, significava che prendeva quel pane azimo, quel pane senza lievito. Invece l'evangelista vuole evitare che si confonda la cena di Gesù con la cena pasquale. Non c'è nessun elemento in questa cena che possa riferirsi alla cena pasquale. Tra l'altro manca l'elemento più importante, come vedremo, che è quello dell'agnello. Quindi l'evangelista vuole evitare con questo particolare che Gesù prende un pane, quindi non prende il pane lievitato, ma un pane normale, che la cena di Gesù venga in qualunque modo assimilata alla cena pasquale giudaica, che prescriveva invece, ed era obbligatorio, l'uso dei pani azimi. Quindi nessun elemento di questa cena è assimilabile alla cena giudaica. In questa cena perché non c'è l'agnello? Perché è Gesù stesso l'agnello che si offre per il popolo. Ecco perché non c'è l'agnello. Quindi Gesù non sta commemorando l'antica Pasqua, ma sta inaugurando la sua. Una Pasqua differente, una celebrazione differente, dove l'elemento principale, abbiamo visto, è prese un pane. È importante che ci soffermiamo sul fatto del pane e non altri elementi che erano caratteristici della cena pasquale, quali era l'agnello. L'alleanza con il Signore, secondo Mosè, prevedeva l'uccisione, il sacrificio di un animale, l'agnello. Nella cena pasquale l'elemento importante era l'agnello. Si uccideva una vita, anche se di un animale, per offrirla poi al Signore. Ebbene, con Gesù non c'è questo aspetto cruento. Gesù non toglie la vita, neanche quella di un agnello, ma offre la sua. Gesù è il Dio che non toglie il pane all'uomo, ma è il Dio che si fa pane, lui, per la vita dell'uomo. Un Dio che non chiede, ma un Dio che dona. Nell'agnello, nel sacrificio offerto a Dio, non tutte le parti dell'animale erano uguali. C'erano delle parti privilegiate, per esempio la coscia, il petto, che erano delle parti riservate ai sacerdoti. Quindi in una bestia, in un animale, non tutte le parti sono uguali. Ci sono delle parti più buone, più buone da mangiare, e erano riservate alla casta sacerdotale. C'è un'espressione che è rimasta, penso che anche qui si usa, che deriva proprio da questo fatto di offrire al clero le parti migliori. Conoscete l'espressione il boccone del prete o simile? Cosa significa? Qualcosa di prezioso, qualcosa di buono che va riservato alla casta sacerdotale. Quindi in un animale ci sono delle parti migliori che creano gerarchia. Infatti nel libro del Deuteronomio si legge: ai sacerdoti dovrai dare la spalla, dovrai dare il petto. Prendendo un pane, Gesù elimina questa gerarchia. E quando parliamo di pane non dobbiamo pensare alla nostra pagnotta, ma al pane arabo che vediamo ancora oggi, cioè un pane tondo, una sorta di piadina, tanto per comprenderci, che è tondo. Quando il pane è tondo non c'ha una parte migliore al posto dell'altra, non c'è una parte privilegiata. Il fatto che il pane sia tondo significa che è tutto uguale. Allora questo pane tondo è uguale per tutti, è segno di unità e di uguaglianza. Quindi con Gesù non ci sono gerarchie, non ci sono persone che possono pretendere di avere una parte migliore, ma il pane tondo, segno di unità e quindi di uguaglianza. Nel più antico testo che descrive l'Eucaristia nella Chiesa primitiva, una specie di dottrina che si chiama in greco didache, che significa insegnamento, si legge nella preghiera eucaristica questa bella espressione: come questo pane spezzato era chicchi di grano sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra. Quindi questo pane è stato formato da tanti chicchi che erano divisi, si sono uniti e hanno formato una sola cosa. Quindi l'elemento importante dell'Eucaristia è l'unità tra i suoi componenti. Ecco perché Paolo se la prende con la comunità di Corinto. Ma che razza di unità manifestate? Se tra di voi ci sono divisioni, ci sono ricchi che si ingozzano e poveri che rimangono digiuni. Poi il fatto del pane indica che non c'è più bisogno di un luogo sacro. L'agnello pasquale non poteva essere ucciso in casa, doveva essere ucciso nel tempio. Con Gesù si elimina il tempio, con Gesù c'è l'ambiente familiare, il pane veniva cucinato in casa. Poi l'altro aspetto particolare, in questa cena, come abbiamo visto in tutti gli elementi in cui si è trattato di prendere cibo nei Vangeli, non vengono richieste le norme di purità, il lavaggio rituale delle mani, ma tutti ci partecipano. Quindi Gesù prende un pane e benedì. Le uniche due volte che in questo Vangelo Gesù benedice il Signore è per il pane. Ricordate? L'ha fatto nell'episodio con il quale abbiamo iniziato questo incontro di mattina, nell'episodio della condivisione dei pani, e lo fa qui. È una tecnica letteraria dell'Evangelista per indicare che c'è stretta relazione tra i due episodi. Come nell'episodio della condivisione dei pani, benedire significa riconoscere nel Creatore l'origine del pane, svincolando così questo alimento dal possesso dell'uomo per farne dono a tutti come la stessa creazione, così ugualmente Gesù benedice il pane per farne un dono di vita per tutti quanti. Lo spezzò. Questo pane, poi veniamo a sapere, indica tutta la vita di Gesù. Il fatto di spezzarlo significa che va condiviso, che va moltiplicato. È il pane che non viene accaparato per sé, ma è il pane che viene adoperato per sfamare la fame delle persone. E lo diede ai suoi discepoli. Ricordate gli stessi gesti che abbiamo visto ieri nella condivisione dei pani. Quindi il pane che Gesù spezza e dona è per i suoi discepoli. Solo Matteo parla esplicitamente dei discepoli, identificando quindi i dodici con quelli che seguono Gesù. Gesù offre se stesso come pane perché quanti lo mangiano siano poi capaci di farsi pane per gli altri. Ricordate ieri nell'episodio della condivisione dei pani, quando Gesù aveva detto date loro voi stessi da mangiare. La frase era ambigua. Oltre l'ovvio significato procurate voi da mangiare, il significato profondo spirituale era quello date voi la vostra vita da mangiare. Abbiamo detto, e lo ripetiamo perché è importante che questo ci entri in testa, nell'Eucaristia Gesù si fa pane che alimenta la nostra vita, perché poi noi siamo capaci di farci pane che alimenti la vita degli altri. Noi riceviamo per poi dare. Quindi Gesù fa tutti questi gesti con questo significato. Accogliere Gesù che si fa pane è quello che poi permette al discepolo di farsi pane. Quindi lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo prendete, e il verbo è adoperato all'imperativo. Gesù in maniera imperativa chiede ai discepoli di prendere il pane, di prendere questo pane, denotando un interesse speciale per questo pane che deve essere fatto proprio da ciascuno. E soltanto in Matteo, vedete com'è differente la narrazione di una cena da un evangelista all'altro, soltanto in Matteo, oltre l'invito imperativo a prendere, c'è l'invito sempre imperativo a mangiare di questo pane. Prendete, mangiate. Solo Matteo riporta l'invito a mangiare il pane. Perché? Per l'evangelista non è sufficiente prendere questo pane. Se io prendo questo pane, significa che qualcosa che ancora è esteriore a me, sta nella mia mano, ma non è entrato nella mia vita. Quindi non è sufficiente prendere il pane, ma bisogna mangiarlo, assimilarlo. Il pane non mi comunica vita finché io non lo mangio, lo mastico, come diceva Gesù, e diventa la mia vita, diventa il mio sangue. Se il pane io lo lascio esterno a me, non può comunicarmi la sua energia. Il pane comunica vita, ma perché comunica vita bisogna che io me lo prenda. C'è in tutto l'insegnamento di Matteo questa insistenza sul fatto che bisogna impegnarsi nell'accoglienza e nella pratica delle parole, dell'insegnamento e della stessa vita di Gesù. Se Gesù e il suo insegnamento vengono ritenuti qualcosa di esterno all'uomo, ebbene si impedisce a Gesù di portare effetto nella vita dei credenti. Quando al termine del sermone della montagna, il discorso della montagna, quello dove Gesù ha annunziato le beatitudini, Gesù al termine fa questo esempio: chi ascolta queste parole e le mette in pratica è simile a un uomo intelligente che, dovendo costruire la casa, cosa ha fatto? È andato in cerca di un luogo roccioso, nella roccia ha scavato le fondamenta e ha costruito la sua casa. Poi si scatenò l'uragano, venne la fiumana d'acqua e di vento, ma la casa rimase integra. Chi invece ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, qui potremmo dire chi prende questo pane ma non lo mangia, è simile a un pazzo che è andato a costruire la sua casa dove? In riva al lago, sulla sabbia. E figuratevi, alla prima bufera, al primo uragano che è venuto, la sabbia è andata via, la casa è crollata. Quindi c'è l'invito di Gesù, che Matteo qui sottolinea: questo pane non va soltanto preso, ma va mangiato. Cioè Gesù non può essere considerato a livello di un codice di comportamento esterno all'uomo. Se è così, prima o poi si abbandona Gesù. Il messaggio di Gesù deve mettere radici fino a diventare il nostro messaggio. C'è nella parabola dei quattro terreni un'immagine molto bella di Gesù e della inefficacia o efficacia della sua parola. Dice: come un seme che viene gettato in un terreno però sassoso. Il seme mette radici, però queste radici non possono andare in profondità perché c'è la roccia. E poi germoglia, spunta, venne il sole è fattore di vita per la pianta. La pianta senza sole non può crescere, non può maturare. Quindi venne il sole, che è fattore di vita, e lo bruciò. La colpa non è del sole, la colpa è della pianta che non ha potuto mettere radici profonde. E così Gesù dice a queste persone che accolgono con entusiasmo questo mio messaggio, che sono innamorate di me e della mia persona, ma non ci pensano a trasformarlo nella propria esistenza, a farlo radicare. Quando arriva la prima difficoltà, perdono tutto. Quindi è importante questa insistenza dell'evangelista: non basta prendere il corpo di Gesù, ma bisogna mangiarlo. Bisogna identificarsi con lui, altrimenti il corpo di Gesù, questo pane, tutta la potenzialità di energia, tutta l'efficacia che c'ha, noi la annulliamo. Quindi l'evangelista è molto chiaro. Anche Giuda, secondo il Vangelo di Giovanni, prende il pane ma non lo mangia, non si è assimilato a Gesù. È l'ultima volta che nel Vangelo di Matteo appare il verbo mangiare, e la prima volta la troviamo proprio, dopo lo ripeteremo, proprio nel brano che la liturgia ci mette questa mattina, quando Gesù dice: per questo io vi dico, per la vostra vita, non preoccupatevi di quello che mangerete e berrete. Tutte queste altre cose vi saranno date in sovrappiù. Ecco perché i discepoli non devono preoccuparsi. Sarà il Signore stesso che darà non un alimento, ma che Lui stesso si farà pane per loro. Offrendo il pane, quindi Gesù non vincola i suoi a una dottrina, a un codice di leggi esterno a cui i discepoli devono aderire, ma a un alimento a cui nutrirsi. Quindi, sia chiaro, il credente non agisce in base a una legge esterna a lui che deve osservare, ma agisce in base a una forza interiore che Gesù gli comunica con la sua stessa vita. E qui adesso c'è un problema grammaticale. Sapete, questo è un testo che è stato studiatissimo, un testo delicatissimo, un testo sul quale le chiese si sono divise, perché dipende l'interpretazione delle parole di Gesù. Noi dobbiamo essere rigorosamente scientifici e quindi pignoli nell'esaminare. Allora, qui c'è un problema grammaticale. L'Evangelista scrive: questo è il mio corpo. Il corpo indica la persona in quanto identificabile con un aspetto dello stesso. Il corpo di Gesù è la sua persona, dice: questo sono io. Ma c'è un problema, che questo nella lingua greca è neutro, mentre pane è maschile. Allora Gesù ha preso un pane, ha detto: prendete e mangiate. Poi continua: questo è il mio corpo. Non può essere riferito al pane, perché pane è maschile, mentre questo è neutro. Allora qui il significato dell'Eucaristia, ecco, usando proprio l'immagine alimentare, sta veramente lievitando e va al di là del pane. Questo è il mio corpo non indica soltanto unicamente il pane che Gesù ha preso, ma tutto il processo che lo ha accompagnato, di benedire, di prendere, di spezzare, di distribuirlo, di mangiare. Questo è il corpo di Gesù, cioè la comunità che attorno a lui si afferma. La comunità dei credenti, questo è il corpo che rende visibile Gesù. San Paolo, sempre nella lettera ai Corinti, lo dirà chiaramente: voi siete il corpo di Cristo, oppure il suo corpo che è la Chiesa, in un'altra lettera lo dirà a Paolo. Quindi questo è il mio corpo non si riferisce soltanto all'elemento che Gesù ha preso, il pane, ma agli effetti di questo pane che viene spezzato e distribuito per comunicare vita. Pertanto la comunità che si riunisce attorno all'Eucaristia, questa comunità è il corpo di Cristo. Questo è il corpo che rende visibile e manifesta il Signore. Una comunità che, ricevendo un alimento, sia disposta a farsi alimento per gli altri. Quindi è molto importante questa indicazione dell'Evangelista: questo è il mio corpo, ripeto, non soltanto il pane, ma tutta la comunità che accetta di farsi pane per gli altri. Mangiando questo pane e corpo, i discepoli quindi accettano Gesù come norma di vita e si impegnano di continuare la sensazione di salvezza di Gesù. E preso un calice, il vino non viene mai nominato. Che contenuto c'ha questo calice? Non lo dice l'Evangelista. Naturalmente c'era il vino, ma l'Evangelista evita di nominare il vino. Perché dice che prese il calice? Come aveva detto prese il pane, poteva dire prese del vino. Naturalmente si prende il vino in un bicchiere, in un calice. Ma l'Evangelista evita il termine vino perché vuole richiamare l'attenzione su il calice. Ricordate quando quei due discepoli, Giacomo e Giovanni, vogliono avere i primi posti nel regno del Signore e Gesù gli chiede: potete voi bere il calice che io sto per bere? Il calice era simbolo della sua morte, del suo destino, di una morte infamante. Allora Gesù prende questo calice che rappresenta la sua morte e qui ringraziò. Ringraziare, in greco il verbo è eucaristeo, da cui il nostro termine eucaristia. L'eucaristia cosa significa? Ringraziamento. Ma abbiamo visto che Gesù prima benedice e adesso ringrazia. Perché per il calice non benedice come ha fatto per il pane? Ricordate, prese il pane, benedì, poi qui ci saremmo aspettati, prese il calice e di nuovo benedì. No, usa due termini differenti. Ricordate, ieri si parlava di due condivisioni dei pani, uno in terra di Israele e l'altro in terra pagana. In terra di Israele Gesù, quando prende i pani, li benedice, perché benedire era un'azione che era comprensibile in quel mondo. Quando Gesù è in terra pagana non benedice, perché non sarebbe stata comprensibile in quell'ambiente, ma in terra pagana Gesù ringrazia. Ebbene, nell'Eucaristia il benedire e il ringraziare vengono uniti. Questo è molto importante, significativo, perché unendo nella cena i verbi benedire e ringraziare, l'Evangelista vuol far comprendere che l'Eucaristia, il rendere grazie, unisce tutta l'umanità, giudea e pagana. Non c'è un popolo eletto, ma l'Eucaristia è il dono d'amore di Dio per tutta l'umanità. Lo diede loro dicendo: bevete da questo tutti. L'invito a bere, come per mangiare, è proprio di Matteo. Vedete che ogni evangelista ha la sua maniera di raccontare questa cena. Nella cena ebraica ognuno beveva dal suo calice. E Gesù non dice prendete e bevete, cioè dal vostro calice, dice bevete da questo. Gesù chiede ai discepoli e ai partecipanti alla cena di bere dal suo stesso calice. Quindi ognuno ci aveva il suo calice e Gesù dice no, non bevete dal vostro calice, da questo dovete bere. Qual è questa espressione di questo calice? Ricordate nella risposta di Gesù a Giacomo e Giovanni, il mio calice lo berete. Perché Gesù invita a bere i discepoli nella cena al suo calice? Perché non è sufficiente dare adesione a Gesù, mangiare il pane che è il suo corpo, ma occorre che la fedeltà al Signore giunga fino alla capacità di fare dono della propria vita, affrontando eventualmente anche la persecuzione e la morte. Quindi la vera accettazione del pane si vede dal bere il calice. Non basta che io do adesione a Gesù, bisogna che la mia adesione a Gesù sia tanto autentica, tanto genuina, da essere capace di affrontare quelle inevitabili opposizioni, ostilità, persecuzioni che la fedeltà a Gesù provocherà. Vedete, molti si meravigliano quando si scatena contro di loro, la loro comunità, la persecuzione, l'ostilità. E io mi meraviglio di questa meraviglia, è già nel programma. È già. Bisogna meravigliarsi quando non avviene. Gesù l'ha detto, se hanno chiamato a me Belzebù, ma figuratevi cosa diranno di voi. Se a me i familiari hanno pensato che ero matto. Se la gente ha detto che io sono un ubriacone, un ghiottone, uno che inganna la gente. Se le autorità religiose di me hanno detto che sono un indemoniato, un bestemmiatore, di me, e figuratevi cosa diranno di voi. Quindi quando si scatena l'opposizione, l'ostilità, la persecuzione, non bisogna meravigliarsi oppure dire Signore perché ci hai abbandonato, no, è una conferma che si è nella linea del Signore. Ecco perché nella cena non basta prendere il pane, bisogna mangiarlo, assimilazione, identificazione con la vita di Gesù che ne produce gli effetti, ma poi bisogna anche bere al calice. Bere al calice significa accettazione anche della morte di Gesù. È un peccato, però è per motivi pratici, che nelle nostre Eucaristie questa parte importante dell'Eucaristia non possa essere svolta. Nell'Eucaristia si prende normalmente soltanto il pane, ma è motivo soltanto di praticità, non ci sono motivi teologici. Vedete, fino a che è una comunità piccola, 20-30 persone, si può senz'altro bere da un unico calice, ma immaginate qui questa mattina tutti quanti da bere da un unico calice, oltre ai problemi igienici, diventa un problema tecnico. Ma è un vero peccato che questo non possa essere fatto, perché l'Eucaristia sarebbe molto più ricca e molto più completa. Non sappiamo cosa c'è nel calice, l'Evangelista non l'ha detto, ce lo dice Gesù, questo infatti è il sangue. Ricordate ieri l'orrore dei capi religiosi quando Gesù ha detto se non bevete il mio sangue non avete in voi la vita. Quindi il contenuto del calice, che fino adesso è rimasto sconosciuto, viene rivelato da Gesù nella maniera più urtante e sconvolgente per un ebreo, il sangue. Il sangue nella cultura ebraica racchiude ed è la vita, e non poteva essere, figuriamoci, bevuto, ma neanche toccato, perché rendeva impuro. Nessun giudeo poteva bere il sangue. Ricordate che ieri questa proposta di Gesù, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il sangue, causò l'abbandono di molti dei suoi discepoli. Eppure Gesù dice questo è il mio sangue della mia alleanza. L'Evangelista continua a porre in relazione la cena di Gesù con l'istituzione dell'alleanza di Mosè con il popolo. per significarne la sostituzione. Nell'alleanza di Mosè con il popolo, ricordate, Mosè prese un libro, il libro dell'alleanza, e poi dopo, si legge nel libro dell'Esodo, il versetto 24, Mosè prese il sangue di giovenchi, di tori, e ne asperse il popolo, dicendo, ecco il sangue dell'alleanza, che Yahweh ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Quindi l'antica alleanza era un codice, la legge, e l'accettazione di questa legge veniva fatta mazzando un animale, dei tori, e il sangue veniva sperso sulla gente. Ma era un sangue che rimaneva esterno, che non andava assimilato e che non andava bevuto dalla gente. Gesù invece prende il calice e dice, questo infatti è il sangue della mia alleanza. L'alleanza di Mosè era suggellata con l'aspersione esterna, il sangue che veniva spruzzato sulla gente, nel popolo. Con Gesù, e vedremo adesso l'importanza, il significato prezioso di questo sangue, con Gesù il suo sangue vino non viene asperso, cioè non sta spruzzato sulla pelle degli uomini, ma viene bevuto, cioè diventa lo stesso sangue degli uomini. Bevendo questo vino, penetra nell'uomo e lo rende come lui capace di essere figlio di Dio. È la vita divina che viene comunicata. Quindi è chiaro, Mosè ha spruzzato del sangue sulle persone, ma il sangue è rimasto all'esterno, perché esterna era la legge da osservare. Con Gesù c'è da mangiare il suo pane, assimilare la sua stessa energia, e poi bere il suo sangue, cioè il sangue e la vita stessa di Gesù, che è Dio, viene comunicata agli uomini. Quindi la penetrazione del vino, del sangue, nell'intimo dell'uomo, è la comunicazione dello stesso spirito del Signore, della stessa vita e della forza del Signore che trasforma l'uomo. L'alleanza di Gesù non è riservata a un popolo particolare, ma è universale, è per tutta l'umanità. Ecco perché Gesù ha detto prendete e bevetene e tutti. Poi continua Gesù, versato per molti. Quindi aveva detto, questo infatti è il mio sangue, della mia alleanza, versato per molti. Qui il riferimento è indubbiamente alla cena pasquale. Nella cena pasquale si recitava un salmo, il salmo 79, dove il versetto 6 diceva «Versa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome». Con Gesù non l'ira di Dio, ma il suo sangue viene versato per tutti. Conoscete tutti quanti il momento drammatico in cui il popolo ebraico chiede la morte di Gesù e tutto il popolo si assume la responsabilità di questa morte dichiarando «E il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». Ebbene, il sangue di Gesù sì, ricadrà sul suo popolo, ma non come espressione di vendetta, ma di perdono, un perdono che viene esteso pure ai colpevoli della sua morte. Quindi questo è il mio sangue versato per molti. Da parte di Gesù non ci sono espressioni di minaccia, di castigo, di vendetta, neanche per quelli che hanno chiesto la sua morte. Quindi al popolo che diceva siamo responsabili della sua morte, il suo sangue ricada sopra di noi, sì, Gesù versa il suo sangue, ma non come elemento di vendetta, bensì come elemento di perdono. L'azione di Gesù in tutti e quattro gli evangelisti viene formulata con questa espressione: egli è colui che battezza in Spirito Santo. Tutti gli evangelisti sono d'accordo. L'azione di Gesù è battezzare in Spirito Santo. Ma nessun Vangelo ci dice, ma quando è che Gesù battezza qualcuno in Spirito Santo? Allora, battezzare significa immergere. Immergere nell'acqua significa essere immersi in un liquido che è esteriore, esterno all'uomo. Battezzare nello Spirito Santo, Spirito e forza, santo non è tanto la qualità di questo Spirito, ma l'attività di questo Spirito che santifica, cioè separa l'uomo dal male, è qualcosa che avviene a livello interiore. Ebbene, quando è che questa azione di Gesù, annunziata da tutti i quattro evangelisti, il battesimo nello Spirito Santo, diventa realtà? Nella cena. È nell'Eucaristia che c'è il battesimo nello Spirito Santo. L'amore che Gesù comunica con il calice è lo Spirito, cioè la stessa vita di Dio, che renderà capace poi gli uomini, capaci di amare con un amore generoso come con quello che si sentono amati. Ebbene, ora nella cena, dove i discepoli si impegnano attraverso il mangiare questo pane, ad essere fedeli a Gesù, anche a costo di fare la sua stessa fine, bevendo a questo calice con il suo sangue, su di essi si effonde lo Spirito Santo. Cioè la vita stessa divina entra dentro le persone e incomincia il processo di trasformazione della loro esistenza per renderli come Gesù i figli di Dio. La cena di Gesù, l'Eucaristia, quella che tra poco noi celebreremo, è il momento nel quale Egli risponde a quanti lo hanno seguito e accolto con il dono dello Spirito Santo, cioè la forza dell'amore di Dio che separa gradualmente, ma in maniera continua e crescente, l'uomo da ogni sfera del male. Infatti, bevendo al calice, espressione di un impegno di non porre limiti a questo amore, i discepoli ricevono lo Spirito, cioè la stessa forza d'amare di Dio. Quindi la partecipazione alla cena, all'Eucaristia, permette ai discepoli e permette a noi oggi di portare a piena maturazione la nostra esistenza. In condono dei peccati. Quando l'angelo ha annunziato a Giuseppe la nascita del figlio di Maria, l'angelo aveva detto: tu lo chiamerai Gesù perché egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. Bene, con la nostra traduzione non si vede che relazione ci sia tra il nome Gesù e il fatto che salvi i peccati, ma in ebraico Gesù è Yeshua e salverà è Yoshua. Vedete, cambia soltanto una vocale, dalla E alla O. Dice l'angelo: si chiamerà Yeshua perché Yoshua, cioè salverà il popolo dai peccati. Per renderlo comprensibile in italiano dovremmo tradurre: si chiamerà Salvatore perché salverà il suo popolo dai peccati. Quindi l'angelo, Dio stesso, aveva annunziato a Giuseppe che questa sarebbe stata la missione di Gesù. Ebbene, nel Vangelo di Matteo l'evangelista ricorda questa missione di Gesù e mette questa espressione tipica di Matteo del condono, del perdono dei peccati, perché con l'effusione del sangue di Gesù su tutti è giunto il momento della salvezza e Gesù cancella i peccati, tutti i peccati di quanti lo accolgono. Il sangue che è vita elimina ogni traccia di morte. Il sangue, che è la stessa vita di Dio, elimina ogni residuo di peccato. Nella nuova alleanza il Tempio, abbiamo visto, perde la sua efficacia e manifesta la sua inutilità, perché la cancellazione dei peccati non avviene più salendo al Tempio, sopponendosi a una liturgia, offrendo un sacrificio in riparazione dei propri colpi, delle proprie colpe, ma dando la piena adesione a Gesù. La piena adesione a Gesù nell'Eucaristia, mangiando il pane che è il suo corpo, cioè l'impegno di identificarsi con Lui, e bevendo il vino che è il suo sangue, l'impegno di essere fedeli a Gesù anche a costo della persecuzione e della tribolazione, questo cancella tutte le colpe. Quindi il Tempio, la liturgia, i sacrifici, la penitenza perdono ogni significato. E mentre nel Tempio il peccatore doveva recare delle offerte al Signore per ottenere il perdono delle colpe, qui è Gesù, che è Dio, che si offre all'uomo per liberarlo dal peccato. L'accoglienza di Gesù cancella il passato peccatore dell'uomo. Dopo di questo Gesù continua dicendo: io vi dico che da ora non berrò più e ci aspetteremo questo vino. Il vino non viene mai nominato, stranamente. Non viene mai nominato perché Gesù vuole parlare del suo sangue, e adesso qui dice: io vi dico che da ora in poi non berrò più. Non dice di questo vino o di questo sangue, di questo frutto della vite. Perché Gesù non parla di vino, ma parla di frutto della vite? Perché Il frutto della vite è il tema conduttore di una delle ultime parabole con le quali Gesù si è scagliato contro la casta sacerdotale, che era quella del proprietario della vigna, che manda i suoi inviati dai contadini per ricevere il frutto della vigna, e i contadini invece cosa fanno? Percuotono questi inviati, li maltrattano. Per ultimo il padrone dice: beh, manderò mio figlio, di lui almeno avranno rispetto. Quando questi contadini, i vignaioli, vedono arrivare il figlio del padrone, cosa dicono? Ammazziamolo, così noi prenderemo la sua eredità. I sommi sacerdoti capirono che Gesù parlava contro di loro, e Gesù aveva detto, a conclusione di questa parabola, che a loro, alla casta sacerdotale, al suo popolo, sarebbe stato tolto il regno di Dio e sarebbe stato dato a un popolo che produca i suoi frutti. È con questo popolo che Gesù berrà il frutto della vite. Quindi il vino, frutto della vite, verrà bevuto con il nuovo popolo che Gesù sta inaugurando. Qual è il nuovo popolo? Non è un popolo che appartiene a una nazione, non è un popolo che appartiene a una religione, ma tutti quelli che nell'umanità accolgono Gesù come modello di comportamento. Fino a quel giorno, l'espressione quel giorno era già apparsa come il giorno dell'ingresso del regno e del giorno della morte, in cui Gesù sulla croce manifesta tutta la sua divinità, in cui lo berò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Ecco, Gesù non si limita ad annunciare la propria morte, ma prospetta il trionfo della morte con un'immagine di pienezza di vita, l'immagine di bere il frutto della vite, e di allegria, qual è il bere insieme. Si sa che il bere è sempre immagine di vita, immagine di felicità. Ebbene, Gesù sta parlando della sua morte, ma gli aspetti tristi, negativi della sua morte li sostituisce agli aspetti gioiosi, festosi di una celebrazione in cui il brindisi, il vino, era la condivisione. Questo vino è l'amore che Gesù dimostra con il dono della sua vita e che però per ora i suoi discepoli non sono ancora capaci di avere. Ancora non sanno fino a che punto Gesù sarà capace di amarlo, di amarli. Soltanto nella croce capiranno la grandezza dell'amore del Signore. E concludiamo. E inneggiando uscirono per il Monte degli Olivi. L'Evangelista non adopera il termine salmeggiando, cioè cantare i salmi con i quali si concludeva la cena pasquale, ma inneggiare, cantare inni. Perché l'Evangelista conclude l'ultima cena così? La lode a Dio spontanea, non liturgica, quindi non cantano i salmi, ma cantano un inno spontaneo di ringraziamento, chiude così la narrazione della cena, togliendo da questa ogni elemento di tristezza relativo alle sofferenze che Gesù dovrà affrontare. Ma soprattutto la narrazione dell'ultima cena di Gesù si conclude con una trasgressione. Il libro dell'Esodo proibiva di uscire di casa la notte di Pasqua prima del mattino. Si legge nel libro dell'Esodo: nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. La comunità di Gesù è libera dalle leggi, è libera dalle regole, non osserva più l'antica alleanza per come mai ha partecipato alla nuova. E Gesù e i suoi vanno verso il Monte degli Ulivi, che appare come la tappa finale del suo esodo. Bene, concludiamo qui. Io credo che dopo questa analisi profonda che abbiamo iniziato ieri sui testi dell'Eucaristia, dopo aver compreso il significato ricco e direi travolgente, entusiasmante di questa Eucaristia, l'Eucaristia che tra un'ora celebreremo, alle 11 celebreremo, sarà senz'altro molto più ricca. Bene, allora adesso abbiamo...
Dal Messico Javier, mi pare che si dica, ecco. Come questa visione e interpretazione dell'Eucaristia può cambiare il carattere di questo sacramento e la missione dei suoi ministri? E poi come possiamo staccarci dal legame sull'Eucaristia che la gerarchia ha stabilito? Sempre sul tema di oggi, abbiamo bagnare l'ostia nel vino rende quindi più completa l'Eucaristia? Bagnare l'ostia nel vino rende più completo questo? E se nell'Eucaristia vengono tolti del tutto i peccati, qual è la differenza col sacramento della riconciliazione? E a questo proposito c'è qualche reminiscenza di ieri che dice: ma quando è stata istituita sta confessione? E per quali ragioni a questo punto? Ritorna naturalmente la domanda che forse non è stata appieno esaudita sul senso dell'adorazione eucaristica. E a proposito della resurrezione, se la resurrezione avviene già in questa vita, si può affermare che la resurrezione di Cristo unisce il dono della vita al servizio per gli altri? Si può affermare che la resurrezione di Cristo unisce il dono della vita di Cristo al servizio per gli altri? Pino ci chiede, in riferimento alla santità, se Gesù ci dice di essere perfetti come il Padre, questo non è forse un invito alla santità? Sempre riguardo l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica può prescindere dalla presenza del sacerdote, diciamo del presbitero, ecco. Inferno. Esiste questo inferno? O si tratta di una categoria politica e religiosa? No, ce ne sono altre due. Dunque, perché oggi la Chiesa continua, questa dal web viene, perché la Chiesa continua a impartire leggi e a far osservare tutte queste pratiche, questi riti, ecco, in qualche modo a volte inutili, se la sostanza del messaggio di Gesù è quella di amare? E allora, chi si trova in situazioni particolari che non permettono una partecipazione attiva, come può vivere attivamente, effettivamente, il proprio essere cristiano, il proprio battesimo? Ecco qua, è Enzo da Roma, anche questo via web. Perché, a parte il farisaico cammino neocatecumenale, molti presbiteri parlano del ricordo della cena ebraica in occasione della descrizione dell'ultima cena. Se Gesù prende un pane, che senso ha partecipare all'Eucaristia se non si è deciso di condividere la propria vita nell'amore? Questa partecipazione all'Eucaristia può in qualche modo sopperire a questa scelta?
Ecco, come dicevo ieri, le domande sono tante, non è possibile rispondere, sarebbe presuntuoso, illusorio da parte mia. Nel nostro sito studibiblici.it c'è una sezione domande frequenti, perché sono le stesse domande che vengono ovunque, dove trovate le risposte esaustive. E quindi non risponderò alla domanda della confessione dell'inferno ancora, perché lì trovate tutto in maniera esaustiva, tutto. Mi interessa invece rispondere alle domande sulla Eucaristia. Abbiamo visto che abbiamo quattro versioni dell'ultima cena di Gesù, versioni differenti, ma in nessuna di queste compare una parola che soltanto nella liturgia in lingua italiana compare. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. In nessuno dei quattro testi compare il termine sacrificio. Il testo ufficiale della Chiesa Cattolica, che è il latino, non contiene la parola sacrificio. In nessun'altra lingua, nel francese, nell'inglese, lo spagnolo, il tedesco, compare il termine sacrificio, soltanto nella Chiesa italiana. Perché? Nella riforma liturgica del Concilio, naturalmente c'erano posizioni differenti tra conservatori e progressisti. I progressisti volevano chiamare questo rito cena del Signore, come giustamente chiamarlo. I tradizionisti volevano chiamarlo il sacrificio del Signore. Allora arrivarono, come sempre, a un compromesso, passò la cena del Signore, ma sacrificio venne infilato nel testo liturgico, che forse, pensandoci oggi, sarebbe stato meglio che fosse stato chiamato sacrificio della messa, senza la parola sacrificio, che non è contenuta in quel testo. E questi quattro differenti testi significa che nella Chiesa primitiva non c'era ancora una uniformità nella celebrazione liturgica, ma ogni comunità, normalmente riunita al proprio vescovo, aveva una sua celebrazione. Poi dopo, purtroppo, quando dal IV secolo in poi il cristianesimo, da fede perseguitata, si trasformò in religione imposta, e quindi intere nazioni diventavano cristiane dall'oggi al domani per la conversione, per motivi politici, del proprio re, la Chiesa si è trovata a dover ordinare tanti preti che non avevano le capacità intellettuali, oltre che spirituali, di creare la propria liturgia. Allora questi preti, che erano a volte semi-analfabeti, avevano bisogno di un formulario nel quale recitare le preghiere dell'Eucaristia. Da qui è nato il Messale. Ma nonostante questo, si sono conservate nella Chiesa forme differenti di celebrazione. In Italia, per esempio, voi sapete che a Milano, nella diocesi di Milano, non seguono il rituale romano, ma seguono il rito ambrosiano, che è differente dal nostro. Quindi, per dire, l'uniformità non era nella tradizione della Chiesa. Si è tentato poi dopo di farlo arrivare. Allora, le domande sono tante, ripeto, non so se potremo rispondere. Vedo che, ma mi meraviglia che Javier dal Messico sia collegato, perché lì adesso è tarda notte, quindi lo salutiamo. Questo del Messico è proprio un'esplosione di affetto, e ringraziamo. Dopo tutto questo che abbiamo esaminato, cos'è che cambia dell'Eucaristia? Qui di fuori c'è un fioraio, si chiama Giovanni, che poi dopo farà l'addobbo, e l'altro anno è voluto venirmi a conoscere. Ha detto: sai perché, padre, il primo anno che abbiamo fatto l'incontro, io ho visto tutta la gente che usciva dal teatro, tutti felici, sorridenti, contenti, e ho chiesto: ma cos'è che c'è stato in teatro? Quando mi hanno risposto una messa, io sono rimasto una messa, e la gente esce dalla messa felice e contenta. Normalmente la gente esce dalla messa abbastanza seccata, se il prete l'ha fatta tutta troppo lunga. Le nostre Eucaristie purtroppo difettano in questo, il senso di felicità e di allegria crescente che la buona notizia di Gesù trasmette alle persone. Allora, cosa cambierà in tutto questo? Cambierà se avremo la possibilità di celebrare questa Eucaristia con questi significati, trovando possibilmente dei preti adatti. L'Eucaristia è un'esplosione di felicità che ci fa uscire diversi da come siamo entrati. Ricordate ieri, rispondendo a quella domanda, qual è la volontà di Dio e perché siamo al mondo? Siamo al mondo per essere felici e per far felici gli altri. L'incontro con il Signore, tra poco nell'Eucaristia, ci rende ancora più felici di essere nati. E lui ci chiede adesso, fa che la persona che tu incontri, dopo averti incontrato, si senta ancora più felice di essere al mondo. C'era una domanda pratica, l'intinzione. Sì, anche l'intinzione non è una cosa pratica, lo puoi fare per un piccolo gruppo, ma quando, come qui, ci sono centinaia di persone, anche l'intinzione purtroppo non è una cosa pratica. Bisognerà inventare nella Chiesa la possibilità della partecipazione dei fedeli anche al vino, perché anche l'intinzione arriva a una pappetta così. Non vi dico nella Chiesa ortodossa. Nella Chiesa ortodossa l'Eucaristia c'è il calice con il vino, dentro viene messo il pane e il prete, il pope, con un cucchiaio lo infila nella bocca delle persone. Io ricordo che quando partecipavo a questa Eucaristia, appena era il momento di fare la comunione, scattavo dritto, travolgendo qualcuno, per poter essere il primo, perché è vero che è il corpo di Gesù e il sangue di Cristo, però prenderlo da un cucchiaio sbaveggiato, sputacchiato da tante persone, insomma, ci vuole un supplemento di fede. C'era una domanda: l'adorazione eucaristica. Gesù chiede di pregare, ma non indica modi, sistemi o tecniche di preghiere. L'importante è pregare. Non ci sono modi e sistemi di preghiere privilegiati. L'importante è ricordare che la preghiera cresce e si trasforma nella misura che cresce e si trasforma la nostra relazione con Dio. Quindi è chiaro che noi non possiamo più pregare con le preghiere che ci hanno insegnato da piccoli, perché significa che la nostra vita non è cresciuta, ma è una vita che è rimasta nanificata, è rimasta nana. Quindi la preghiera cambia, si trasforma, nella misura che cambia la nostra esperienza con il Padre. Una di queste preghiere è l'adorazione, la preghiera dell'adorazione, cioè la preghiera rivolta a questo pane. Chi ama fare questa preghiera la faccia, un momento di meditazione, un momento di raccoglimento, eccetera. Poi c'è una domanda, però francamente non l'ho capita, sarà la stanchezza, quella della risurrezione di Gesù e il dono della propria vita. Francamente non ho capito il significato di questa domanda. Invece l'altra, Gesù non rivolge mai l'invito ad essere santi come il Signore è santo. Ricordate, l'Antico Testamento c'ha l'imperativo: siate santi perché io sono santo. Mai appare in bocca di Gesù. Ma sempre siate misericordiosi o siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Nel Vangelo di Matteo, e questa è la domanda, Gesù dice affinché siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Allora, vediamo un po' di comprendere l'invito di Gesù. La perfezione, che significa pienezza, completezza, non invita ad essere perfetti come Dio, perché con tutto quello che immaginiamo di Dio, chissà cosa ci immaginiamo di perfezione, ma dice siate perfetti, pieni, come il Padre. E qual è la perfezione del Padre? L'ha già detto poco anzi, è quello che abbiamo visto ieri. La perfezione del Padre è quello di un amore che viene rivolto ad ogni persona, indipendentemente se lo meriti o no. Gesù poco prima aveva detto che il Padre è come il sole e come la pioggia, che cadono sui giusti e sugli ingiusti, sugli ingrati e sui malvagi, sui puri e sugli impuri. Allora la perfezione del Padre, alla quale Gesù ci invita, ad essere buoni fino in fondo, senza escludere nessuno da questo amore. C'è una domanda un po' difficile, io non so rispondere. L'Eucaristia senza prete. L'Eucaristia è talmente importante, talmente preziosa. Noi qua in Italia abbiamo una sovrabbondanza di preti. C'è da chiedersi, e forse la Chiesa piano piano arriverà a studiare questo, l'Eucaristia è talmente importante che può essere condizionata dalla presenza o dall'assenza di un prete? Può essere in casi eccezionali, straordinari, incaricata una persona di presiedere questa Eucaristia? Sono tutte cose che sono allo studio della Chiesa e che avranno un loro sviluppo.
Ci si trova in situazioni particolari in attesa che la Chiesa faccia dei passi avanti? Come vive il proprio battesimo ai propri carismi? È marginato o è una via di misericordia?
Allora, io nella mia esposizione penso di essere stato chiaro, che più chiaro non si può. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Quindi, ma perché? Perché non rispondo? Perché vedete, siamo abituati, ce l'abbiamo nel DNA, a dipendere dall'autorità e dall'autorevolezza del prete. Se il prete mi dice sì, è sì. Se mi dice no, è no. Se forse, è forse. Ma questo cosa causa? Che io adesso magari vi dico sì, poi sentite un altro prete che vi dice no. Poi andate da un altro e dice ma non si sa, forse. Allora rischiate di essere sempre disorientate, sempre di dipendere da un'autorità che voi ritenete superiore alla vostra. Ma il messaggio di Gesù ci rende liberi, indipendenti, capaci di ragionare con la propria testa e di camminare con le proprie gambe. Ecco perché io non rispondo. Ciascuno risponderà alla propria coscienza e in base alla propria coscienza troverà le risposte adatte. E con questo terminiamo questa esposizione. Vi ringrazio. Lasciamo spazio.